sguardo al salmo che segue immediatamente il grande Hallel. È il salmo 137. Un salmo a suo modo famoso. Un salmo che comunque sembra contraddire in maniera piuttosto energica, drastica e preoccupante il tono celebrativo che caratterizza il Salmo 136, il grande Hallel, perché eterna è la sua misericordia, e adesso ci troviamo in pieno alle prese con un lamento. Sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo. La preghiera lamentosa di coloro che sono esuli a Babilonia. E d'altra parte vedete che questo salmo si collega direttamente con le ultime battute del salmo precedente. E vale la pena di dare un'occhiata a questo testo che è drammatico e potente insieme, proprio portati da quell'onda che il Salmo 136 ci ha trasmesso, sostenuti da quella spinta che con vigorosa sollecitudine ci conferma nell'appartenenza di tutto il nostro cammino nella vicenda umana, il nostro inserimento nel creato, tutto di noi e di quelle che sono le relazioni con il mondo circostante, tutto appartiene alla fedeltà inesauribile della misericordia di Dio. Ebbene, sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo. Tre strofe che sono ben segnalate anche nella Bibbia che io ho qui sotto i miei occhi. Diamo uno sguardo rapidissimo a questo testo, poi vi lascio alla vostra preghiera. Naturalmente è sempre più che mai opportuno e consigliabile tornare indietro, ritrovare i richiami che hanno segnato in maniera particolarmente efficace l'animo nostro, sentire e gustare internamente, raccomanda Sant'Ignazio, questo è quello che conta, non certo accumulare nozioni cercare di sviluppare metodologie interpretative più raffinate. Sentire e gustare internamente, basta forse anche solo un versetto, basta una parola, un richiamo, una scena, così come la lettura di questi salmi, sono pochi esemplari quelli con cui abbiamo avuto a che fare, ma la preghiera trova il suo alimento. E qui dunque il lamento, e anche il lamento è preghiera. Anche il lamento è strettamente collegato con quella umiliazione di cui parlava il versetto 23 del salmo precedente. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. E qui mi diceva abbiamo a che fare con coloro che si trovano deportati a Babilonia e sono alle prese con le conseguenze di un disastro storico che è clamoroso. Tre strofe, la prima strofa è qui sotto i nostri occhi, versetti da 1 a 3, leggo: sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion, Gerusalemme. Gerusalemme abbandonata, nel frattempo Gerusalemme è stata conquistata, è stata devastata, il tempio profanato, il culto interrotto, le mura battute, la città parzialmente distrutta, parzialmente occupata da altri abitanti, comunque divenuta irriconoscibile. Resta il ricordo. Il ricordo di Gerusalemme. E il ricordo fa tutt'uno con il lamento, la coerenza del lamento, il coraggio del lamento, la pazienza di questo lamento che si esprime con il linguaggio delle lacrime, sembra un pianto continuo, così come la scena viene in modo plastico poi ricapitolata mediante il richiamo ai salici di quella terra, anche la scena è coerente con il pianto dei deportati, anche gli alberi sono salici piangenti, anche i fiumi di Babilonia sembra che stiano lì a dimostrare la partecipazione corale dell'ambiente naturale, piangono anche le correnti fluviali che poi sono i molti canali che caratterizzano la realtà urbana di Babilonia. Tutto piange in questo mondo e piangono i nostri deportati e d'altra parte questo loro modo di lamentarsi è coerente con il ricordo di Gerusalemme, che non è soltanto il ricordo di una località geografica, è il ricordo di un valore sacramentale, è il ricordo di una vocazione ricevuta, è il ricordo di un dono d'amore che ha dimostrato in maniera inconfondibile la scelta che ha reso inconfondibile l'identità di coloro che appartengono al popolo dell'Alleanza, dotati di questo sigillo di appartenenza al Signore che ha assunto la configurazione di una città e nella città il Tempio. Ed ecco, quella città è perduta, il Tempio è stato devastato, ma il ricordo rimane e il ricordo è testimoniato dal lamento, il lamento diventa preghiera, la preghiera diventa testimonianza, l'unica testimonianza possibile nella preghiera è esattamente quella che si esprime nel lamento per quanto riguarda la fedeltà di coloro che deportati a Babilonia ancora si radicano nella vocazione ricevuta in dono da Dio stesso a suo tempo. Sembra che quel tempo passato sia un tempo anch'esso perduto, anch'esso cancellato, rimosso, dunque un tempo da dimenticare, invece un tempo ricordato, è un tempo che è conservato. E l'unico modo per confermare il valore di questa memoria come custodia di una relazione autentica è quello di usare il linguaggio del pianto. Il pianto conferma la validità attuale di quel passato perduto, sembra una contraddizione paradossale, insostenibile, eppure vedete nella preghiera questo è possibile. Nella preghiera avviene questo, avviene che il passato perduto sia verificato nella attualità di una relazione d'amore che ha come suo linguaggio quello del lamento, ossia delle lacrime. Come mai questo? Qui vedete i deportati a Babilonia dicono: abbiamo appeso le nostre cetre, non possiamo certo cantare i canti festosi che celebravano le caratteristiche straordinarie nell'amore per la città di Gerusalemme e quello che essa significa, tutto diventa straordinario. E così là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, babilonesi, aguzzini, sorveglianti, coloro che hanno trascinato a Babilonia coloro che adesso stanno piangendo in maniera così inconsolabile, ci chiedevano parole di canto, cantateci le canzoni di gioia, i canti di Sion. I nostri oppressori ci chiedevano questo. Ma vedete, cantici di Sion sono salmi. Ma è un momento in cui sembra che attraverso i cantici di Sion in realtà sia tutto il libro dei salmi che diventa impraticabile. È come se il nostro Salmo 137 ci stesse dicendo, paradosso nel paradosso, è arrivato il momento in cui non sono più in grado di pregare con i salmi. Cantici di Sion, quelli che ci hanno deportato a Babilonia ci chiedono questo, siete famosi nel celebrare la prestigiosa bellezza di Gerusalemme con i vostri canti festosi, datecene una prova. Abbiamo appeso le cetre perché non le vogliamo toccare, non vogliamo certamente cantare. È impossibile cantare, come possiamo cantare? L'unico modo per mantenere in noi l'eco dei canti di gioia di quel passato che è perduto è il lamento di adesso, ma il lamento di adesso è l'unico modo per mantenere un contatto, per conservare ancora l'eco di quel canto. E vedete, paradossalmente, c'è un salmo che si aggiunge agli altri, che è proprio quello che attraverso l'espressione dolente del pianto diventa preghiera nel momento in cui ci risulta impossibile pregare con i salmi. Un paradosso più chiaro di così non potrebbe essere. Veramente siamo trascinati in un vortice che è immensamente più grande di noi. Sono i nostri agostini che ci chiedono di cantare, ma noi non possiamo, possiamo solo lamentarci e piangere. E in realtà, vedete, siamo ancora una volta alle prese con questa misteriosa eloquenza della preghiera che fa suo anche il linguaggio della nostra sconfitta, del nostro lamento inconsolabile, fa suo il linguaggio della nostra proprio incapacità strutturale di fare ecco ancora una volta ai canti festosi con cui ci esprimevamo nel passato. Non è più il momento. Ma come mai? E qui vedete la seconda strofa adesso riflette su quello che sta succedendo. Come cantare i canti del Signore? I canti del Signore. Sono i canti del Signore, sono i salmi. Come cantare? Canti del Signore, come cantare? I canti del Signore, Shira Adonai, i canti del Signore, come cantare i canti del Signore? In terra straniera, se ti dimentico Gerusalemme, vedete, si paralizzi la mia destra, qui dice se ti dimentico che si dimentichi la mia destra, perché la destra serve per suonare la cetra, che se io mi metto a suonare la cetra adesso per accontentare gli aguzzini, sto dimostrando che mi sono dimenticato di Gerusalemme, che non ci penso più. Ma se mi ricordo di Gerusalemme è perché adesso sono muto, non posso cantare. E posso lamentare, posso piangere. Se mi dimentico di Gerusalemme non posso più cantare. E invece questi a Babilonia mi chiedono di suonare la cetra, di fare festa e così via. Ma se io mi dimenticassi di Gerusalemme, ma piuttosto che dimenticarmi di Gerusalemme che si paralizzi la mano destra in modo tale che non possa suonare la cetra, perché in nessun modo voglio cantare quei canti, addirittura mi si attacchi la lingua al palato, perché in nessun modo voglio cantare adesso in terra straniera, in tempo di esilio, i canti del Signore, perché sarebbe come dire che mi sono dimenticato di Gerusalemme. Mentre invece, vedete, io mi ricordo di Gerusalemme, e mi ricordo di Gerusalemme nel momento in cui l'ho perduta. Ma nella preghiera avviene proprio questo, in quanto la preghiera è divenuta lamento, e il lamento che è l'unica espressione possibile quando non sono più in grado di cantare come i salmi mi insegnano. Vedete che il Salmo 137 sembra proprio rincalzare il grande Hallel. Quando non sono in grado di cantare, posso solo piangere. Sì, e vedete, c'è ancora un salmo che in modo sconcertante mi viene incontro e offre a me il linguaggio orante che conferma nella preghiera, così dolente come essa è, il ricordo, il collegamento con Gerusalemme, l'autenticità di quel passato, il valore del dono ricevuto, l'autenticità di una storia d'amore a cui appartengo ancora, quando l'unico modo per essere coinvolto in essa è piangere e dichiarare solennemente che non intendo in nessun modo cantare come gli aguzzini mi chiedono. Ma questo è lo stesso che dichiarare solennemente che non mi sono dimenticato di Gerusalemme. E non mi sono dimenticato di quella storia d'amore. E non mi sono dimenticato, vedete, perché adesso la terza strofa ci dà proprio il criterio decisivo per interpretare questa vicenda, e poi subito vi lascio in pace. Perché adesso leggiamo: ricordati, Signore, dei figli di Edom. Ecco. Vedete qui, memore, fedele nel ricordo, è proprio lui il Signore. Ricordati, Signore. Ci chiedevamo, mi chiedevo a modo mio, ma com'è possibile che questo ricordo di Gerusalemme sopravviva nel momento in cui si vive a Babilonia, in terra straniera, in un deserto come un altro, alle prese con aguzzini che vogliono deriderti, strumentalizzarti e addirittura pretenderebbero da te prestazioni canore che non rispettano il tuo dramma. Ed ecco il rifiuto di sottostare a quelle richieste. C'è solo di mezzo il lamento, e quel lamento, come già abbiamo considerato, è la testimonianza di quanto sia ancora valido il ricordo, il richiamo a Gerusalemme, l'appartenenza a quella storia d'amore. Quando sono pronto a preferire che sia paralizzata la mano destra, che sia attaccata la lingua al palato, pur di non cedere alle richieste che vorrebbero dimostrare pubblicamente il fraintendimento di tutto. L'unica maniera coerente, autentica, sincera per ricordarmi di Gerusalemme e della storia d'amore a cui appartengo è questa: posso piangere. E ancora c'è un salmo che mi viene incontro a questo scopo. Perché? Perché in realtà la relazione con il Signore, quella relazione nella quale io adesso mi trovo a dover dichiarare la mia disfatta clamorosa, c'è di mezzo un esilio. con tutto quello che significa, nella relazione con il Signore, il suo ricordo, il suo modo di ricordare me, noi, Gerusalemme, non è venuto né viene mai meno. È quello che peraltro leggevamo proprio alla fine del Salmo Grande Alleli, 136, nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. E qui vedete, è a questo ricordo, a questa memoria, a questa fedeltà del Signore che i nostri esuli, profughi, deportati a Babilonia fanno appello. Ricordati, Signore, dei figli di Edom. Qui c'è un'imprecazione nei confronti degli edomiti, che nei giorni di Gerusalemme dicevano: distruggete, distruggete anche le sue fondamenta. Questo è un dato che viene storicamente rilevato, e nel momento in cui Gerusalemme fu assediata da Nabucodonosor e poi conquistata nel 587 a.C., gli edomiti si offrirono come alleati di Nabucodonosor e quindi approfittarono, gli edomiti, popolazione che risiede nelle regioni meridionali, approfittarono dell'occasione per trarne i loro vantaggi. E questo comportamento degli edomiti in quell'epoca storica è un fatto che emerge in base a tante testimonianze e a tanti altri documenti. Questo comportamento è rimasto nell'animo di coloro che hanno subito l'esperienza della grande disfatta come il segno di un tradimento imperdonabile. Tra l'altro gli edomiti sarebbero i figli di Esaù, Esaù sarebbe il fratello di Giacobbe, quindi all'interno di una parentela, addirittura di una fraternità tra i figli di Giacobbe e i figli di Esaù, adesso questo motivo così, così penoso di delusione, guarda un po', proprio dagli edomiti questo non ce l'aspettavamo, proprio nel momento in cui sei esposto al massimo del rischio e stai precipitando in un vortice di disgrazie irrimediabili, tac, il vicino di casa se ne approfitta. Ma vedete, qui adesso non c'è tanto da spaventarsi per quella che sembra la richiesta di una vendetta, c'è veramente ancora una volta l'espressione in queste poche righe di un grande dolore, e di un dolore che viene per i fatti oggettivi che hanno provocato quel disastro storico, ma che proviene proprio dall'esperienza di relazioni interrotte, di relazioni tradite, di presenze che hanno abusivamente approfittato di te, di me, di noi, nel momento della debolezza, in cui sarebbe stato massimamente necessario quantomeno un minimo di conforto, di solidarietà, di rispetto, di riconoscenza, e non è stato così. Ebbene, adesso vedete, tutto questo non tanto per invocare una maledizione su quelli di Edom, ma perché questo è il modo per ritrovarsi sotto l'ombra protettiva di quella memoria che custodisce nel segreto del Dio vivente la realtà derelitta di questa storia, di questa storia sbagliata, di questa storia piagata, di questa storia che sta registrando le conseguenze di processo di corruzione a cui non si è dato rimedio, e c'è di mezzo anche l'intervento aggressivo di quegli altri che hanno favorito a loro modo il nostro tracollo, ma c'è il ricordo del Signore. E tutto questo, vedete, il dramma a cui qui il nostro Salmo accenna in maniera così sobria, ma in maniera anche così pregnante, ricapitola tutto il cammino di un popolo, ma dell'umanità intera, che va registrando le conseguenze dei propri fallimenti, dal tempo dell'entusiasmo, dal tempo della festa, dal tempo dell'esultanza traboccante, al tempo dello sprofondamento nell'abisso dell'umiliazione, della miseria, della sconfitta. Sì, ma vedete, il Salmo 136 diceva: eterna è la misericordia del Signore, grande all'Egno. E adesso il Salmo 137 sembra che non abbia il coraggio di dire che eterna è la misericordia del Signore. Ed invece, vedete, il ricordo del Signore, ma esattamente quel ricordo, il Signore ricorda, il Signore è fedele. E in questa storia, dove sembra proprio che la relazione d'amore sia stata tradita da noi e ne patiamo le conseguenze in maniera irreparabile, lui è fedele, lui è fedele. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Il nostro Salmo 137 è un ingrandimento di quel versetto, un ingrandimento. E allora, vedete, ancora una volta è confermato lo stretto collegamento tra i due salmi, un ingrandimento. E questo conferma anche il fatto, vedete, che le testimonianze oranti con cui abbiamo a che fare non sono divagazioni così sognate, visioni dolciastre di una realtà ideale dove gli angeli cantano in coro. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché eterna è la sua misericordia, perché questa storia d'amore continua adesso, continua qui, continua per noi, con Edom e malgrado Edom, con Edom che poi in realtà, vedete, quel fratello traditore che forse avrebbe a modo suo e per motivi suoi tutte le intenzioni di rivendicare da parte sua il fatto che è stato poi a sua volta tradito da noi, maltrattato da noi, oppresso da noi. Dunque è la storia di fratelli che si scambiano i ruoli dell'aggressore e della vittima, ma è la storia nostra ed è una storia tragica, ma è una storia d'amore, perché la memoria del Signore è incrollabile. E allora, vedete, qui il Salmo si conclude con un'altra imprecazione nei confronti di Babilonia: figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra. Un'immagine che è sconvolgente, non vi spaventate però, vi spaventate. Perché qui, vedete, c'è nel lamento la percezione di come il rischio supremo non è esattamente quello di trovarsi in esilio a Babilonia, che è successo, ed è successo per motivi che la storia pregressa ha dimostrato, e ci siamo dentro, ma il rischio supremo è diventare babilonesi. Questo è il rischio supremo, non trovarsi a Babilonia, ma diventare babilonesi. Guai a me se mi capitasse di riconoscere Babilonia come la mia patria. Guai a me se Gerusalemme potesse dimostrare la sua fecondità, quei piccoli, quei figli di Babilonia che potrebbero essere generati da Babilonia a Babilonia in me, in noi. Che questi figli di Babilonia siano rimossi, cancellati, resi inattivi, tutte le forme di complicità con cui Babilonia vorrebbe conquistarmi, perché Babilonia, vedete, ormai ci ha ridotti in una condizione di schiavitù, una schiavitù che poi si evolve nel tempo e che man mano diventa assimilazione, diventa complicità, diventa adeguamento, diventa assuefazione. Ci abituiamo a stare a Babilonia. Ma il Signore ricorda, e il Signore ci ricorda in rapporto a Gerusalemme, e questo trovarsi a Babilonia, ma essere ancora cittadini di Gerusalemme in quella storia d'amore, significa il nostro disagio di stare a Babilonia, lo strappo continuo, un motivo di fatica è implacabile, ma in questa vicenda così amara e dolorosa è operante la conferma di appartenere a una storia d'amore. E quando questi tali dicono io a Babilonia ci sto male, e vedete, questo è l'unico modo possibile per loro di attestare ancora che appartengono a una storia d'amore. Poi che cosa succederà? La storia della salvezza dice che succedono tante cose, ma tutte queste altre cose che succedono, per cui ci sarà poi un cammino di ritorno, ci sarà un cammino di conversione, ci sarà un cammino di ricostruzione di Gerusalemme, vedete, non siamo abbandonati alla nostra disperazione, mai. Non siamo abbandonati mai a Babilonia, perché ormai non c'è niente da fare, bisogna accontentarsi di questo, anzi compiacersi di questo, anzi addirittura diventare a Babilonia figure di successo, come spesso poi è avvenuto anche nella storia del popolo di Dio, per cui nel mondo babilonese o babilonico, pagano, nel mondo degli uomini che si impongono con la forza del loro potere, l'ipotesi di far carriera non è sgradevole, anzi attraente. Facciamo carriera a Babilonia. Fenomeni che nel mondo ecclesiastico sono lontanissimi da noi. Il mondo ecclesiastico non è fatto solo di monsignore, sapete. Ma è così. Sapete che, e adesso vi lascio in pace, sapete che nel prologo della regola di San Benedetto, che è un testo fondamentale per quanto riguarda la spiritualità del popolo cristiano nel nostro mondo occidentale, regola di San Benedetto, il fondamento di quella Europa che ancora ha senso per noi sta proprio nella regola di San Benedetto. San Benedetto, presenza benedettina in Europa, fa l'Europa, costituisce l'Europa. E il prologo comincia così: ascolta figlio, la regola si rivolge a qualcuno che si presenta e dice io vorrei capire qualche cosa di quello che fate qui, come mai, cosa posso fare, cosa devo. E la regola poi gli spiega come si vive in quel contesto. Nel prologo San Benedetto cita il nostro Salmo 137, dice guarda che tu sei qui per sbattere il cranio dei figli di Babilonia sulla pietra. No, però non sta bene, queste non sono cose che si devono dire in pubblico, bisogna cancellare, tant'è vero che nella preghiera liturgica questi versetti sono cancellati, perché nel libro delle ore, se andate a vedere, quando recitiamo il Salmo 137 o 136, questi versetti non ci sono, sono spariti perché non sta bene. Ecco, soltanto che nel prologo della regola di San Benedetto è citato il Salmo 137, proprio questo versetto, dice: guarda che tu sei venuto qui, guarda che per fondare l'Europa devi sbattere i figli sulla pietra, i figli di Babilonia, perché tu, deportato come sei, desolato e afflitto per quella storia d'amore rispetto alla quale ti senti ormai diverso, insufficiente ed estraneo, tu aspiri a diventare babilonese. Ebbene, guarda, tu sei qui per ricordarti che appartieni a Gerusalemme, che appartiene a una storia d'amore, e che in questa storia d'amore tu, derelitto e sconfitto come sei, sei in grado di annunciare al mondo che eterna è la misericordia di Dio. Avrai una mano paralizzata, parlerai con il linguaggio dei muti, ma la tua testimonianza sarà in grado di evangelizzare il mondo e di fare di te e del tuo popolo un sacramento di salvezza per l'umanità.